Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi facciamo uno speciale dedicato alle terre rare. Come mai? Argomento particolare, argomento strano? Sì, forse un po' sì. Il punto è che Valori da una serie di giorni, Valori insomma, il quotidiano web, la rivista web, da diversi giorni sta dedicando una serie di articoli al tema delle terre rare, che sono davvero molto interessanti. Visto che sono tanti e ci sono tanti aspetti di cui parlare, ho pensato che sia venuto il momento di parlarne anche qui su Io non mi rassegno e di dedicarci appunto una puntata speciale. Ok, introduciamo l'argomento, nel senso, si sente parlare spesso dei problemi legati al litio, al cobalto, al nickel o ai metalli ferrosi in relazione alle nuove tecnologie, no? Perché sono sovrasfruttati nelle nuove tecnologie, comprese le nuove tecnologie legate alle energie rinnovabili, quindi le batterie per le auto elettriche, i pannelli fotovoltaici, le pale eoliche e così via. Ma quei materiali in realtà non sono l'unico punto critico legato al consumo di risorse nelle nuove tecnologie, perché ci sono anche per l'appunto le terre rare. Le terre rare sono 17 metalli presenti nella tavola periodica degli elementi chimici, dai nomi piuttosto strani ed esotici e per lo più sconosciuti, tipo scandio, ittrio, prasedomio, promezio, olmio, erbio, tulio, numa pompilio, tullio stilio. No, quelli sono i re di Roma. Vabbè, a parte le battute così a caso. Comunque sono utilizzati, dicevamo, all'interno degli smartphone, nei touchscreen, nelle lampade, negli hard disk dei computer, ma allo stesso tempo sono alla base, di fibre ottiche e laser, di moltissime apparecchiature mediche, nelle batterie per le auto elettriche, costituiscono magneti permanenti, sensori elettrici, eccetera, 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 eccetera. Insomma, sono praticamente, ovunque in quasi tutti insomma, gli apparecchi legati alle nuove tecnologie, insomma, tutte dai dispositivi alle tecnologie, alle energie rinnovabili, sono tipo il prezzemolo in cucina, un po' la stessa cosa. E quindi il settore dell'innovazione al momento non sembra poter fare a meno delle terre rare, per una serie di caratteristiche di questi materiali, perché sono molto duttili e malleabili, come, insomma, come si scriveva nei manuali di scuola media, mi ricordo un po', duttili e malleabili, non so, forse i metalli era riferito in generale. Comunque, hanno proprietà conduttive molto forti, hanno proprietà magnetiche importanti e quindi, insomma, sembra che l'industria dell'innovazione non riesca per adesso a farne a meno. In parte sì, ma insomma, poi alla fine vediamo come. Ci sono però due problemi. Allora, le terre rare in realtà non sono così, questo non è un problema, ovviamente è un vantaggio, nel senso che le terre rare non sono in realtà così rare come indicherebbe il nome, sono abbastanza presenti e abbondanti in natura, ma non esistono in purezza, non esistono giacimenti di sole terre rare come se esiste, che ne so, l'oro oppure insomma altri metalli, ma sono diffuse in natura in un centinaio di minerali che le contengono in concentrazione però molto basse, quindi sono spesso associate ad altri elementi come il calcio, il berillio, il ferro, l'alluminio, e da qui nasce la necessità di processi di estrazione e raffinazione che sono piuttosto complessi e che richiedono anche per separare i diversi elementi l'utilizzo di potenti solventi, di acidi, di processi che complessivamente comunque hanno un impatto ambientale molto alto e spesso contribuiscono a inquinare i suoli, contribuiscono a inquinare le falde acquifere, quindi tutto questo processo di estrazione e lavorazione ha un impatto molto alto. Il secondo problema collegato a questo è che al momento di terre rare ne ricicliamo pochissime quantità, circa l'1%, meno dell'1% addirittura. Perché spesso le andiamo a mettere in strutture che sono abbastanza complesse, tipo gli smartphone, cioè tutte cose che sono progettate per essere difficili da smontare, difficili da riparare, sono pezzetti molto piccoli e quindi tendiamo a buttarli via tutti assieme, insomma, non ci sono neanche le strutture in realtà per adeguate per la raccolta e il recupero di questi elementi all'interno degli apparecchi in cui si trovano. E quindi sostanzialmente non li ricicliamo, perché meno dell'1% vuol dire che non li ricicliamo praticamente. Continuiamo a estrarne di nuove, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Fra l'altro, la serie di articoli di valori a cui sto facendo riferimento, ve li lascio ovviamente tutti sulla pagina rassegna stampa di telechecambia.org, di cui trovate il link in descrizione. Indaga anche altri aspetti legati alle terre rare, oltre all'impatto ambientale della loro estrazione, ad esempio, indaga gli aspetti anche geopolitici legati alla loro estrazione. Perché? Da dove arrivano le terre rare? Ad oggi la Cina continua a dominare l'offerta globale, da sola detiene quasi il 90% della produzione a valle globale. E il 37% delle riserve mondiali di terre rare. Tuttavia, negli ultimi anni nuovi attori si stanno affacciando a questo banchetto, ora che è sempre più evidente come appunto questi elementi siano fondamentali per tutti i paesi che vogliano insomma, investire nella cosiddetta green economy, quindi investire nelle tecnologie rinnovabili, magari nelle auto elettriche. Questo genere di investimenti. E, ad esempio, gli Stati Uniti, dal 2010, ancora di più negli ultimi 4 anni, hanno visto una forte crescita della produzione di terre rare, crescita fra l'altro fortemente voluta da Donald Trump e dal Pentagono, ma anche la Groenlandia sta investendo tanto in quel campo. Groenlandia che si stima abbia delle riserve immense, circa 11 milioni di tonnellate di terre rare, al punto che potrebbe fare concorrenza alla Cina anche a livello di quantità. O l'America Latina, in cui esistono casi un po' più virtuosi e sostenibili di sfruttamento delle terre rare e dei metalli tecnologici, e che potrebbero anche diventare un esempio per il resto del mondo. O ancora l'Africa, con il Burundi che ha aperto recentemente la prima miniera di terre rare del continente, ma anche il Malawi, il Gabon, la Tanzania e il Madagascar, che potrebbero lanciarsi nel business. Ovviamente crescendo gli attori coinvolti e crescendo la rilevanza di questo elemento all'interno dell'economia mondiale, cresce anche una sorta di conflitto sotterraneo per il dominio sulla risorsa, perché ad esempio anche da questo punto di vista si spiega non solo, ma anche la sorta di guerra fredda in tutti i sensi sino-americana in corso nell'Artico. Per l'accaparramento di nuovi giacimenti che saranno più facilmente accessibili con il disgelo del permafrost. Disgelo del permafrost, che sapete, sono questi terreni perennemente ghiacciati che si stanno scongelando per via dei cambiamenti climatici e che stanno liberando delle risorse, drammaticamente liberando delle risorse, perché è una cosa drammatica il fatto che si stia sciogliendo il permafrost, ma come sempre c'è chi prova ad approfittarne, compreso i giacimenti di petrolio, probabilmente ci sono lì sotto. E insomma, fatto sta che c'è una sorta di guerra fredda per controllare i territori, il confine, vicino proprio alla linea di scioglimento del permafrost, per poter poi usufruire delle risorse che si andranno liberando nei prossimi anni. Ok, poi, altra cosa interessante, oltre ai numeri ufficiali, c'è il problema delle estrazioni illegali di terre rare, perché proprio per via dell'alto impatto ambientale dell'estrazione, estrarre questi minerali in maniera legale è abbastanza costoso, perché bisogna prendere un sacco di accorgimenti e quindi spesso è più facile estrarli in maniera illegale, fregandosene delle conseguenze ambientali, dell'inquinamento delle falde acquifere e di tutti questi simpatici effetti collaterali. E molte aziende che utilizzano questi elementi nei loro prodotti sembrano al momento non esercitare un controllo sufficiente sui propri fornitori. Tant'è che molte reti di azionisti attive, di azionisti attivi e di consumatori critici si stanno attivando in Europa e nel mondo con richieste a aziende come Siemens, BMW e tante altre di effettuare un monitoraggio più spinto dei propri fornitori e delle modalità con cui estraggono e lavorano le terre rare. Questo è il focus di uno dei tanti articoli, ad esempio, sempre pubblicato da Valori. Ad ogni modo, legale o illegale, sostenibile, cioè insostenibile o parzialmente sostenibile, Quello del terre rare resta un problema per l'impatto ambientale che comportano. Quali soluzioni abbiamo? Al momento ce ne sono all'incirca due, nel senso che alcune aziende tipo la Apple stanno sperimentando nuove versioni dei loro prodotti terre rare free, nel senso che sarebbe una sorta di nuovo plastic free, che sostituiscono sostanzialmente le terre rare con altri elementi. Ad esempio, stanno provando a sperimentare in laboratorio dei chip al silicio, che per adesso non sono ancora in commercio, appunto è una fase molto ancora acerba di sperimentazioni, però stanno andando in quella direzione. In quella direzione. Comunque, finora la cosa di gran lunga migliore è cercare di scegliere prodotti, usare prodotti che siano facilmente, che abbiano una buona durata, una durata lunga, quindi un ciclo di vita lunga, che siano facilmente riparabili e che siano più facilmente riciclabili alla fine del ciclo di vita. Tipo il Fairphone, nel senso il Fairphone è uno smartphone pensato e strutturato proprio seguendo questi principi, che sia facile da disassemblare, quindi che i pezzetti possano essere cambiati, sostituiti, che se ci serve una fotocamera più potente si possa cambiare solo la fotocamera e non tutto il telefono. Solo che sarebbe importante che diciamo questi elementi, che queste caratteristiche non appartengano solo alle aziende etiche, tipo appunto la produttrice del Fairphone, ma che diventino la norma per tutti, perché ovviamente il problema delle terre rare è molto sulla quantità di produttori che fanno affidamento su questi elementi per i loro prodotti. E su questo però devo dire che per fortuna le normative europee in fatto di riparabilità sembrano andare in quella direzione. Quindi per adesso abbiamo alcuni prodotti che sono già ad oggi buoni e migliori degli altri da utilizzare, tipo il Fairphone, e delle leggi che sembrano spingere tutto il settore verso una dimensione di maggiore riparabilità, durabilità e riciclabilità, che sicuramente sono le cose più utili su cui investire, piuttosto che cambiare materiale, ma sappiamo che cambiando materiale spesso spostiamo solo il problema da un'altra parte, il problema del consumo verso un'altra risorsa, ma non risolviamo mai veramente del tutto il problema di base, che è l'enorme consumo di risorse che facciamo con tutta la cultura dell'usa e getta, eccetera, eccetera, eccetera. Non vi inizio tutta la filippica adesso perché siamo quasi a 13 minuti, quindi io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti. E come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Buon weekend!